Di Federico Barbarossa si è parlato già molto, ma tanto se ne parla, ma ognuno ha il proprio modo di vedere. Ecco una visione particolare della battaglia di Legnano e con tutto quello che c'è stato prima e dopo. L'alba del 29 maggio, in testa alla colonna dell'esercito tedesco, c'erano 400 cavalieri. Erano solo una piccola parte dei 2500 che pochi giorni prima, a Como, avevano raggiunto l'imperatore della Germania come rinforzo in vista delle prossime campagne militari contro i comuni lombardi. L'imperatore si era scomodato in quella primavera del 1176, andando ad accoglierli personalmente. Tanta era l'importanza che questi uomini rivestivano per il conseguimento delle guerre contro quei ribelli che, non paghi di aver usurpato i suoi poteri, si permettevano perfino di sfidare apertamente sul campo lui, Federico di Hohenstaufen. Ma come osavano questi lombardi pretendere di amministrarsi da soli? Perché mai ci tenevano tanto a imporsi da sé le tasse, controllare i propri mercati, amministrare la loro giustizia e presidiare anche le vie di comunicazioni sul suo territorio, al punto da avere stretto un patto per difendere quelle che chiamavano libertà? Una società lombarda, cioè una lega lombarda, che comprendeva le città di tutto il nord della penisola, ma è un'assurdità. Non era forse già un onore per loro poter affidare le proprie sorti a colui che, scelto dalla volontà divina per comandare sulla terra, le avrebbe senz'altro gestite nel miglior modo possibile? La marcia durava ormai da qualche giorno. Quella mattina gli imperiali erano partiti presto, alle prime luci dell'alba, e dopo aver passato la notte accampati chi fuori, chi dentro la foresteria del monastero delle Benedettine di Cairate, una cosa perfettamente normale. Nel Medioevo, essendo l'ospitalità ritenuta un dovere sacro, pressoché ogni abbazia possedeva uno xenodochio, cioè un'ala destinata ad accogliere stranieri e forestieri di passaggio, che in genere erano pellegrini diretti verso Roma, la Terra Santa o in altri luoghi sacri. E non era certo un'eccezione per i monasteri femminili ospitare sovrani ed eserciti. L'imperatore dunque procedeva con i suoi uomini lungo la direttrice del Ticino, senza particolari intoppi, protetto lungo i fianchi dalla fitta boscaglia che in quei tempi ancora rivestiva gran parte della Lombardia. La meta era Pavia, città, a differenza di altre, a lui fedelissima, dove lo attendeva il grosso delle truppe alleate. Poco lontano, un gruppo di vedette lombarde stava perlustrando la zona nei pressi di Legnano, dove era accampato parte dell'esercito comunale. Dalla parte dei comuni si sapeva bene che un nuovo ennesimo scontro con l'imperatore era ormai alle porte, così come c'era da aspettarsi che, proprio in vista della ripresa delle ostilità dopo la forzata sosta invernale, egli stesse attendendo i rinforzi che aveva chiesto dalla Germania, qualche migliaia di cavalieri di tutto punto armati. Solo si era convinti che fossero ancora al di là delle Alpi, in procinto di raggiungere Bellinzona, non certo che a pochi chilometri di distanza nei pressi di Busto Arsizio. Grande è dunque la sorpresa quando gli esploratori lombardi, sentendo uno strano ritmico rumore di zoccoli e ferraglie, si avvicinano circospetti e intravedono, nel fitto della boscaglia, le le colonne dell'esercito imperiale con tanto di gonfaloni ben in vista. Per fortuna, o almeno così sembra, non sono molti, anche perché i Lombardi stessi erano a dir poco impreparati. Nel campo vicino a Legnano bivaccavano poche centinaia di fanti e altrettanti cavalieri, mentre il grosso delle truppe si trovava ancora a Milano. Gli esploratori partono a razzo, arrivano al campo appena in tempo per dare l'allarme. La notizia viene accolta con scetticismo misto ad eccitazione. Parte la mobilitazione generale e, in men che non si dica, i leghisti sono pronti alla battaglia. I primi a scontrarsi sono i fanti, non molti a dire la verità, 700 tra le file della Lega, 300 gli imperiali. All'inizio sembra solo una scaramuccia, ma dopo 20 minuti le perdite, soprattutto in campo tedesco, iniziano a farsi sentire. Urge prendere una decisione, tanto più che gli esploratori germanici consegnano a Federico un rapporto non proprio incoraggiante. Sono in inferiorità numerica. Rischiare uno scontro diretto così, in campo aperto, può portare a conseguenze la cui portata è difficile da calcolare. Che fare dunque? Retrocedere? Impossibile. Battere in ritirata? Un'ignominia inaccettabile per un imperatore del Sacro Romano Impero. Oltretutto, giunto sul posto per ribadire la sua autorità. Allora, fedele al principio secondo il quale la miglior difesa è l'attacco, il sovrano ordina l'assalto, gettando nella mischia i suoi migliori cavalieri. Sembra una carta vincente. Armati di tutto punto, i tedeschi si abbattono sui Lombardi come la grandine sui campi d'estate. Presi alla sprovvista, inferiori di numero, i comunali cercano disperatamente di resistere. Le forze in campo però sono troppo squilibrate e ben poco pesa sugli arcigni guerrieri quella disagevole sosta della sera precedente al monastero. Per la verità, gran parte della soldataglia ha passato la mattinata a darsi di gomito e a spettegolare sull'ospitalità particolare riservata al loro capo dalla badessa. Pare che si sia intrattenuta con lui a lungo e si suppone non certo per parlare di tattica militare. Beh, comunque, di sicuro ben più di un soldato è rimasto sveglio, e non proprio per solazzarsi in chissà quali piaceri proibiti. È impossibile dormire in mezzo al continuo abbaiare dei cani aizzati dagli abitanti dei borghi, che a quanto pare non erano proprio compiacenti quando le monache nei confronti delle truppe imperiali e non vedevano l'ora di vederle alzare le tende il prima possibile. Infortuni germanici e pettegolezzi a parte, i leghisti vengono a breve sopraffatti. Ripiegare è ormai inevitabile. L'unica speranza per loro è tornare alla base e qui, richiamato il grosso della cavalleria che era ancora ferma a Legnano, riordinare le idee e tentare il contrattacco. In mezzo al campo, che secondo una delle cronache della battaglia, gli annali di Colonia, si trovava un avvallamento e lì attendeva il carroccio, il carro sacro che era il simbolo stesso della comunità e dei suoi valori, anzi, più di un simbolo, un vero e proprio mito. Intorno al carroccio, nell'avvallamento, la cui collocazione è intesa oggi tra l'area di San Martino a Legnano e la costa di San Giorgio, nella vicina San Giorgio su Legnano, si trovano dunque i cavalieri della Lega, che, respinti al primo assalto, cercano come possono di riorganizzarsi. Sanno perfettamente che la cavalleria tedesca è molto meglio addestrata ed equipaggiata di loro, per cui l'unica cosa fattibile è resistere in attesa di rinforzi, che però sembra non siano ancora a distanza a Milano. Quando tuttavia i Lombardi siano determinati, ce lo dicono ancora gli annali di Colonia. Pronti a vincere oppure a morire sul campo? Il rumore della ferraglia e l'odore del sangue e del sudore eccitano i cavalli tedeschi che, sbuffando, si gettano furiosamente sugli avversari, facendosi forza dell'imponente massa dell'armamentario da battaglia. L'impatto è violentissimo. La cavalleria leghista sbanda, molti cadono a cavallo e vengono travolti dagli zoccoli ferrati dei destrieri tedeschi. Nella fila dell'esercito comunale scatta il panico. Sui poveracci disarcionati si abbattono implacabili le spade nemiche. Chi può tenta una fuga, tanto frenetica quanto disperata. E poco importa se a difendere il carroccio resta soltanto uno sparuto drappello di fanti. Ormai per i comuni sembra arrivata ineluttabile la fine. Per salvarli servirebbe un miracolo. Ecco. Qualcuno si accorge che sul carroccio, proprio in cima alla croce di Ariberto, sono accovacciate tre colombe, candide come la neve. Come facciano a starsene là, quiete, immobili, in mezzo a tutto quel clangore di armi e quello spruzzare di sangue, è un mistero. Un fante dice addirittura di averle viste arrivare la mattina presto, proprio mentre iniziava la battaglia. Avevano solcato l'aria rapide e leggere, partendo dalla chiesa milanese di San Simpliciano. E senza fare rumore avevano preso posto sulla croce del carroccio, come se volessero farsi portatrici di un messaggio del cielo. Qualcun altro ha pronta la spiegazione. Quel giorno è il 29 maggio, festa dei santi martiri anauniensi, cioè di quei martirio, Sisinio e Alessandro, barbaramente uccisi 800 anni prima in una specie di rito agreste mentre predicavano la buona novella in Anaunia, la Val di Non dell'odierno Trentino. Le loro ceneri, e non è un caso, riposano proprio nella Basilica di San Simpliciano. Così, tra i leghisti, si sparge come un fulmine la voce. Quei santi furono educati alla fede niente meno che da Sant'Ambrogio, quindi per Milano dovranno pure avere un occhio di riguardo. Sursum corda, in alto i cuori, grazie a loro la vittoria sarà nostra. Che tre gentili e candide colombe abbiano salvato con la loro semplice e discreta presenza le magnifiche sorti dei comuni lombardi è senza dubbio un'immagine carica di significato e molto suggestiva. Ma la storiografia insegna che in casi come questi è meglio restare con i piedi per terra. Per cui forse è meglio invocare più prosaicamente, a spiegazione della riscossa comunale, il mero istinto di sopravvivenza. I fanti comunali non erano militari di professione, ma cittadini di bassa estrazione sociale, o contadini strappati, quando l'emergenza lo richiedeva, alla terra e chiamati a difendere i propri colori, potendosi giovare di una varietà di armi di difesa e offesa che definire rudimentali è a dir poco un eufemismo: forconi, zappe, falci e altri attrezzi agricoli, eventualmente modificati alla bisogna. Di tanto in tanto spuntava una spada, un arco o una massa di ferro, gentilmente offerti dalla comunità cittadina o portati da qualche contadino un po' più abbiente. Sembra invece, per fortuna, che anche per i poveracci procurarsi uno scudo di legno non fosse tutto sommato difficile. Niente a che vedere quindi con i rutilanti cavalieri dalle lucenti e solide armature che insieme a loro difendevano le sorti dei comuni. Reclutati tra i notabili cittadini e cavalieri erano infatti gli unici a potersi permettere un armamento completo, non solo a tutela di se stessi, ma anche del loro costoso cavallo. Oltre alla spada e alla lancia, portavano sul petto una maglia intessuta di sottilissime lamine circolari di metallo, che con l'antica lorica di cuoio dei soldati romani avrebbero dovuto proteggerli dai fendenti dei nemici. La testa era coperta da un elmo di ferro, mentre a guardia dei gomiti, tibie e ginocchia erano deputati coperture e schiniere di cuoio bollito e rinforzato. Tutto ciò rispetto all'equipaggiamento minimalista dei fanti che non li rendeva certo né agili e neanche leggeri. Ed ecco dunque che i fanti restano il grosso preponderante dell'esercito, perché erano la base silenziosa e impotente della società medievale, con poca dignità e ancor meno diritti. In secondo luogo perché erano economici e relativamente facili da sostituire, visto che uno valeva l'altro. In una parola, erano la solita carne da macello. Si è detto che la preparazione tecnica e tattica dei fanti era di poco sommaria, se non addirittura inesistente. Scarso il tempo nelle guerre medievali, che per lo più avevano carattere stagionale e dalla primavera all'autunno, e non potevano privare troppo a lungo la terra delle braccia che lavoravano. Non potevano distogliersi per l'addestramento e le esercitazioni. Talvolta però chi aveva addestrato questa armata comunale non doveva essere uno sprovveduto. Aveva ben presente come combattevano gli antichi eserciti e sapeva come reagivano quando si trovavano a sopportare un impatto frontale, duro e di notevoli dimensioni. La tecnica, semplicissima, era quella di schierarsi spalla a spalla, serrando le fila, ben protetti sul davanti con gli scudi e con le lance puntate verso il nemico. Nel furore della battaglia non serve nemmeno un ordine impartito dall'alto. I fanti eseguono la tecnica di difesa posizionandosi quasi per istinto. Come un riccio che inarca gli aculei, ecco che alzano le lance per difendere il carroccio ed evitare che la croce di Ariberto cada in mano al nemico. La carica dei tedeschi è devastante, ma il morale resta alto. Corre voce che qualcuno dei cavalieri sopravvissuto alla carneficina iniziale sia partito a rotta di collo alla volta di Milano per chiedere rinforzi. Legnano non è lontana, presto saranno qua a dare una mano. Difficile comunque crederci. Sotto la campana che batte i colpi e l'incombere severo delle insegne cittadine riescono a mantenere compatti e uniti i comunali. La lotta, oltretutto, si fa sempre più dura. Una dopo l'altra cadono sotto i colpi tedeschi le linee di difesa approntate dai fanti. Travolta la prima, cede la seconda, poi la terza e la quarta. Troppo pesante l'impatto di questi arieti contro un muro di cartapesta, per quanto eretto con forza di volontà e spirito di sacrificio. Sotto il sole del pomeriggio di fine maggio, il campo, fino a poche ore prima ricoperto di papaveri, è ora un mare di corpi senza vita. Gli imperiali, pur tra ingenti perdite, ormai toccano la vittoria. Il carroccio, preda ambita dalla battaglia, è ogni minuto che passa sempre più a portata di mano. Con esso, per l'imperatore, il ripristino, finalmente, dell'ordine. Tante volte è capitato nella storia che l'esito di una battaglia sembrasse ormai scritto e invece finisse per essere clamorosamente ribaltato. Da un errore tattico, dall'incapacità di sfruttare il vantaggio, dalla comparsa di un segno oppure di un deus ex machina in grado di infondere forza e morale a uomini ormai distrutti e sul punto di soccombere al nemico. Quando questo succede, nel Medioevo i cronisti non esitano a parlare di miracolo. E il miracolo a Legnano ebbe da loro il nome di Alberto da Giussano.